Buongiorno e benvenuti carissimi amici di Visione TV al nostro consueto controcanto in diretta delle 11. Oggi è giovedì 20 giugno e il dibattito pubblico è occupato dalla discussione sulla cosiddetta autonomia differenziata, una forma di secessione mascherata che certamente non contribuirà a rendere più forte, più solido il nostro paese. Un paese dove oramai vivono 6 milioni di poveri, 6 milioni di persone che sono costrette a trascinarsi in condizioni semi disperate nella assoluta indifferenza di una politica che non ha nessun bisogno di occuparsi dei temi della precarietà, della povertà, dell'esclusione sociale, proprio perché si tratta di milioni di persone che non votano, oramai disilluse, non organizzate sul piano democratico e politico, praticamente dei fantasmi che si aggirano nel nostro paese e che nessuno ha voglia di vedere e di ascoltare. Cominciamo con La Repubblica dei Transumani, ecco il giornale diretto dal sempre in gamba Maurizio Sambuca Molinari. Dice: referendum contro l'autonomia, approvato dopo una maratona in aula il DDL leghista sul federalismo, le opposizioni unite, dice, raccolta firme per abrogarlo, ricorso alla consulta. Zuppi della CEI, dice, non hanno voluto ascoltarci. Occhiuto di Forza Italia, dice, rischio boomerang elettorale. La Commissione europea allarme su devolution e divari. Adesso andiamo, fermiamoci un attimo sul taglio che viene proposto dal giornale di Molinari. Allora, noi sappiamo che questo giornale è parte del problema, c'è uno strumento nelle mani dell'oligarchia finanziaria globalista, degli Elkan Agnelli legati al giro di Davos, cioè di quegli architetti, di quei privilegiati che hanno costruito fortune immense proprio grazie all'aumento della povertà, delle disuguaglianze, dell'ingiustizia, della trasformazione di un sistema tutto sommato rappresentativo democratico in una feroce oligarchia del denaro. Ora, perché questi signori fanno finta di scagliarsi contro l'autonomia differenziata nel nome dei concetti di giustizia sociale, di equità? Perché sono degli ipocriti e sono bravi a mistificare. Certamente questa riforma è una riforma che va respinta al mittente, ma il dato prevalente che ha determinato l'esplosione della povertà, della precarietà, che ha aggravato le disuguaglianze sociali, cioè la trasformazione del nostro paese da quinta potenza industriale che eravamo negli anni 80-90, quando eravamo un paese tutto sommato ricco, opulento, e formato da un composto, da un ceto medio molto largo, con poche sacche di povertà e di ricchezza eccessiva, ci siamo trasformati invece in un sistema di tipo sudamericano, dove ci sono milioni di poveri, pochissimi multimilionari dominano su una massa resa paralizzata dalla paura. Tutto questo è accaduto non per l'autonomia differenziata, tutto questo è accaduto non per diciamo, le pernacchie di Salvini, di Calderoli e di altri personaggi da spettacolo, ma a causa dell'ingresso dell'Italia nell'euro, cioè da quando siamo diventati un paese non più libero sul piano delle politiche economiche, da quando ci siamo volutamente consegnati ai burocrati di Bruxelles, da quando abbiamo ridotto il nostro paese allo stato di colonia, costretto a chiedere i soldi in prestito alla Banca Centrale Europea, la questione sociale nel nostro paese è esplosa. Guardate fino a che livello è esplosa. Eccolo qui. C'è un report della Caritas che questi signori hanno persino il coraggio di riportare, perché questa situazione è il risultato proprio della volontà politica dei padroni di questo giornale. Cioè, loro fanno finta di denunciare in maniera neutra questa situazione, ma questa situazione, fotografata dalla Caritas, è diretta responsabilità di Elkan e dei suoi amici che pubblicano questo giornale. Mai così tanti poveri in Italia, dice Caritas. Errore abolire il reddito. In un anno le richieste d'aiuto sono cresciute del 5%, che diventano il 40% negli ultimi 4 anni. Dice, ai 3.000 centri si rivolgono 270.000 indigenti, in crescita anziani, famiglie e senza casa. Anche qui questa è un'operazione di mistificazione, cioè cosa fanno i giornali più venduti, cosa fanno i giornali dei padroni? Denunciano un problema oggettivamente vero, e poi offrono una soluzione palesemente falsa, che ci siano troppi poveri in Italia, è vero, che la politica si disinteressi di queste classi sociali, che tanto oramai si astengono, non esprimono una preferenza, non combattono politicamente, sono rassegnate, sono preda di stregoni e manipolatori che offrono la palingenesi tramite l'astensione o tramite chissà quale rivoluzione proveniente dallo spazio, quindi questa gente non conta, si è tirata fuori dal circuito democratico, vivono in una condizione di disperazione solipsistica, non politica e individuale, per cui la gente se ne può, i padroni se ne possono fregare di queste persone. Ma questa situazione, ve lo ripeto, è il risultato dell'euro e della UE, non è responsabilità dell'autonomia differenziata, che semmai potrà peggiorare in seguito una situazione che già oggi è drammatica. E il reddito di cittadinanza è soltanto, come dire, uno spaventapasseri per cercare di deviare l'attenzione. Cioè, prima, grazie alle politiche di austerità dell'euro e dell'Europa, politiche di austerità che continuo a chiederci anche adesso. Avete visto come i burocrati di Bruxelles abbiano spiegato che l'Italia andrà incontro di nuovo a delle ritorsioni europee a causa del deficit eccessivo. Quindi l'austerità non se n'è mai andata. Con le politiche di austerità tipiche di questa costruzione sovranazionale aumentano il numero dei poveri, drenano ricchezza dal basso verso l'alto e poi provano a lavarsi la coscienza attraverso delle misure come il reddito di cittadinanza, che sono sempre meglio di niente, ma che non servono a niente, servono soltanto, come dire, come anestetico per impedire ai poveri di sentire estremamente dolore, ma non aiutano quella gente a guarire dall'esclusione sociale e dal fatto di vivere ai margini di una società che si disinteressa di loro. È un modo, come dire, per lavarsi la coscienza, come quelli che fanno l'elemosina magari di fronte a un bar, ma poi insomma chi si è visto si è visto, non è quello il modo di risolvere i problemi. Guardate qual è la situazione vera in Italia, ce ne parla questa Valentina Conti, dice: la povertà è ai massimi storici in Italia, con quasi 6 milioni di persone, un residente su 10 che nel 2023 viveva nel bisogno assoluto alimentare, sociale, sanitario. Si tratta di 2,2 milioni di famiglie, dice, un fenomeno strutturale del paese, lo definisce la Caritas nel report presentato ieri. Ecco, perché la Caritas però non ha il coraggio di dire che questa situazione è il risultato delle politiche di austerity volute dall'Europa? Per quale motivo si creano bersagli di comodo per aggirare il problema principale? Perché non si dice che i protagonisti di questa situazione sono i vari Monti, Merkel, Draghi, cioè tutti quei personaggi che come vampiri hanno fatto carriere brillanti succhiando il sangue della gente e che vengono però trattati come grandi statisti e personalità di rilievo anche da esponenti della struttura ecclesiastica, che a parole fanno finta di volere stare dalla parte dei più poveri e poi in realtà invece difendono sempre le ragioni dei ricchi e dei padroni. La Repubblica prova a dimostrare in maniera patetica che questa povertà sia il risultato delle politiche del governo Meloni. Dice la ministra del Lavoro Calderone, rispondendo ieri a un'interrogazione alla Camera di Dario Carotenuto, si è difesa dicendo che il nuovo reddito non riduce la platea ma fa una selezione a monte dei poveri, dice, come documentato da Banca Italia e come rimarcato qualche giorno fa dall'Alleanza contro la povertà, dice, i beneficiari si sono già dimezzati. Prima della stretta meloniana sui requisiti di accesso eravamo a 1,3 milioni di famiglie come parte del reddito, ora siamo a 690.000. Dice, l'impatto sul territorio, stando ai nuovi dati della Caritas, non si è fatta attendere. Dice, il 5% di assistiti in più l'anno scorso nei 3.124 centri di ascolto dislocati in 206 diocesi di tutte le regioni italiane, dice, quasi 270.000 volti che possono essere assimilati ad altrettante famiglie. Ecco, perché la Repubblica non ricorda, ad esempio, quanto guadagna il CEO di Stellantis e quante persone il gruppo Elkan Agnelli ha negli anni mandato a casa per ragioni industriali sulla base di politiche di contenimento dei costi? Ecco, perché non provate ad applicare le stesse regole di equità alle scelte private, imprenditoriali di quelli che vi pagano lo stipendio? Perché se magari la politica riuscisse a costruire, ad imporre ai padroni del denaro di fare il loro lavoro non soltanto perseguendo un'idea di arricchimento privato e personale, ma anche riconoscendo il valore sociale dell'operazione d'impresa, ecco, magari certe storture non avverrebbero. Quel Tavares, anziché guadagnare miliardi di euro, milioni di euro l'anno per fare chissà cosa, si preoccuperebbe di più di salvaguardare il dato occupazionale di un'azienda che avrebbe il compito certo di fare profitti, certo di guadagnare quote di mercato. Nessuno vuole impedire agli imprenditori di fare il loro mestiere, ma magari avrebbero anche il buon senso di mettere al primo posto l'interesse della gente che lavora anziché l'arricchimento smisurato di avidi amministratori delegati. Ecco, magari un articolo su questo, Valentina Conte, sul valore sociale dell'impresa potresti farlo. Dal 2019 gli assistiti sono saliti di quasi il 41%, nonostante il reddito di cittadinanza nato proprio nel 2019. Dice, questo deve far riflettere sulla incapacità del sussidio di arrivare ai più poveri tra i poveri. Insomma, la situazione è questa. Dice la Caritas che lo scorso anno sono cresciute le richieste di aiuto di persone senza dimora, di anziani poveri e soli, nonostante il 60% segnalava di avere figli. In generale, a prevalere negli accessi ai centri sono le famiglie con figli piccoli tra 0 e 3 anni, bisogni multidimensionali. Dice, nel 2023 la Caritas ha erogato 3,5 milioni di interventi, una media di 13 per ciascun assistito, dalla distribuzione di viveri all'accesso a mense, dormitori, docce. Si rafforzano le povertà intermittenti e croniche di quelle famiglie che oscillano tra il dentro e fuori, la condizione di bisogno permane da lungo tempo nella condizione di vulnerabilità, dal disagio economico a quello mentale. Dice, una persona su quattro è accompagnata da 5 anni e più. Dice la Caritas, si ridefinisce lo zoccolo duro di povertà. L'età media degli assistiti è 47,2 anni, l'81% ha un domicilio, due terzi hanno figli, 151.000 famiglie. Dice, leggera prevalenza di donne, moltissimi bambini e ragazzi in grave stato di deprivazione e povertà, due terzi senza titolo di studio o al massimo la licenza media, ISEE medio 4.316 euro. Ecco, questa situazione con giovani, bambini in stato di deprivazione alimentare non accade in Burkina Faso o nel Congo Belga. Tutto questo accade nella civilissima Italia, nel cuore dell'Europa. Ma a parte rari momenti in cui vengono pubblicati dei report che lasciano il tempo che trovano, il dibattito pubblico è assolutamente miope rispetto alla condizione di queste persone, perché il tema della povertà, il tema dell'esclusione sociale non esiste nel nostro paese. I temi che sono dibattuti dalla politica che conta sono altri. Queste persone vengono di fatto valutate degli scarti, cioè sulla base dell'interiorizzazione di un'idea di darwinismo sociale per cui chi è povero è peggiore, per cui chi è in difficoltà è certamente uno scansafatiche. Sulla base di questa filosofia violenta e sbagliata, tantissimi italiani sono convinti che tutto sommato queste persone paghino per colpe che hanno commesso. Invece questa situazione, il più delle volte, è il risultato di politiche sbagliate, di scelte sbagliate, di filosofie sbagliate, di presupposti sbagliati, perché non è quasi mai vero che le persone più in difficoltà sono le persone peggiori. Spesso invece accade esattamente il contrario, che le persone in difficoltà siano quelle più generose, quelle più altruiste, quelle meno avide, quelle che magari mettono i sentimenti, l'amicizia, il buon senso prima della denaro e delle garanzie economiche. Va bene, detto questo, andiamo avanti, cari amici. Comunque, che sia Repubblica a denunciare la povertà, insomma, anche questo fa ridere. Andiamo a vedere cosa fanno in Europa. Ecco, questa qui, questa situazione europea è la vera causa, rappresenta la vera causa, la Commissione europea, della povertà crescente in tutti i paesi della cintura mediterranea, ma anche nei paesi del nord Europa, dove in realtà anche lì il divario tra le classi sociali aumenta. Ecco, secondo Ginori e Mastrobuoni, che sono i due corrispondenti rispettivamente dalla Francia e dalla Germania, Scholz e Macron accelerano avanti senza Italia e Ungheria. Ecco, come sempre, i giornali italiani, la Repubblica, la Stampa, insomma tutti quelli controllati dal gruppo Elkan, ma non solo loro, tifano per lo straniero, cioè il loro interesse è quello di servire gli interessi di Francia e Germania affinché impediscano che vengano fuori nazioni, proposte, paesi, schemi capaci di deviare, diciamo, il corso delle politiche volute dall'Unione Europea. E siccome l'asse franco-tedesco è quello che da più tempo garantisce diciamo, l'esercizio di una dittatura sostanziale dentro la Commissione europea mascherata da democrazia formale, allora i signori di Repubblica cercano di presentare Macron e Scholz, due politici falliti, già trombati all'interno dei paesi di provenienza, per grandi statisti che stanno per presentare al popolo gaudente una nuova idea d'Europa. Ecco, sai che meraviglia. Dice, se ci sarà bisogno, dice, non esiteremo a proporre un voto a maggioranza qualificata. Dice, la proposta, la minaccia, dice, viene da alcuni macronisti a Strasburgo, convinti che il pacchetto delle nomine europee dei top jobs riuscirà a essere varato tra una settimana nel Consiglio dei Capi di Stato e di Governo. La tentazione di un passaggio di forza che metterebbe all'angolo Meloni, Orbán e altri leader recalcitranti ha cominciato a serpeggiare lunedì sera, quando Macron e Scholz si sono accorti che l'accordo per il top jobs non era così blindato come speravano. Dice, per entrambi il fattore decisivo è il tempo. Ora, come sapete, la Commissione europea funziona secondo regole che di democratico non hanno nulla. L'Europarlamento è soltanto un orpello. Allora, alcuni dicevano, ma perché vi siete candidati all'Europarlamento se sapete che non conta niente? Proprio per avere accesso ai media e parlare alla gente al fine di spiegare queste cose. Perché se non ci fossero forse come Democrazia Sovrana e Popolare a provare a spiegare in profondità quali sono le cause strutturali della povertà, perché l'Europa non è riformabile, perché bisogna convincere i cittadini a combattere insieme, democraticamente, politicamente, nelle piazze, nelle urne, per provare a ribaltare le cose. Se non ci fossimo noi a spiegare tutto questo, non si sentirebbe neanche una flebile voce nel deserto. Ecco perché lo facciamo e non smetteremo di farlo. Le scelte vengono fatte dai governi, cioè dai capi di Stato, che in realtà decidono tutto e poi, una volta decisa l'architettura complessiva, chiedono all'Europarlamento, agli europarlamentari semifantoccio, di validare scelte che loro hanno già preso nel buio delle stanze del potere. Ecco, il fattore decisivo è il tempo. Ci sarà un summit a Bruxelles il 27 e il 28 giugno. Macron arriva alla vigilia del turno delle elezioni legislative in Francia, indebolito in patria, dove è minacciato di coabitazione con Le Pen da una crisi istituzionale se non ci sarà una maggioranza chiara. Dice, il presidente francese ha anche perso peso con il suo gruppo, superato ieri dai conservatori di Meloni. Dice, i macronisti sostengono di aver ottenuto lunedì un primo risultato. Dice, le istituzioni dell'Unione Europea restano in mano a un blocco di moderati che esclude gli estremisti. Ecco, anche qui c'è un totale ribaltamento del significato delle parole. I moderati sono quelli che vogliono la guerra alla Russia, i moderati sono quelli che vogliono l'austerità ad ogni costo, i moderati sarebbero quelli che vogliono continuare a difendere una struttura comunitaria dove non esiste principio di sovranità popolare, non esiste una democrazia degna di questo nome, non esiste nulla di tutto questo. Però questi signori che hanno compiuto le scelte più miserabili e sbagliate godono, diciamo, dell'etichetta di moderati, mentre le persone davvero sensate e moderate, quelle che vogliono un accordo diplomatico con la Russia, quelle che vogliono ritornare a vivere dentro democrazie vere, quelle che vogliono recuperare la sovranità monetaria, distruggere l'euro, ricostruire una rete sociale disintegrata dai neoliberisti, questi vengono definiti estremisti. Macron ora vuole accelerare e mettere sul tavolo dei leader una decisione a maggioranza qualificata. Dice, nel suo entourage ricordano che già nel 2014 la nomina di Juncker passò nonostante il voto contrario di Orbán e dell'allora premier britannico Cameron. Ecco, per chi non lo ricordasse, Juncker era quel meraviglioso capo della Commissione europea che era stato, come dire, colpito da una malattia molto rara e pericolosa, vale a dire la sciatica alcolica. Era uno che si imbriacava in continuazione e poi quando i giornalisti, diciamo, lo riprendevano un po' alticcio, allora il suo codazzo, diciamo, al seguito, i suoi, insomma, giornalisti amici dicevano che in realtà non barcollava perché era sempre ubriaco, ma perché aveva una sciatica, diciamo, una sciatica particolare. Nel 2019 Ursula von der Leyen è stata designata con l'astensione di Merkel. Va bene, anche oggi sul cordone sanitario anti-Meloni e la maggioranza qualificata che sostenga von der Leyen, dice, la maggioranza è spaccata. Dice, Scholz è stato uno dei mediatori per i socialisti al tavolo delle nomine, già prima del voto del 9 giugno una coalizione allargata ai Verdi sarebbe preferibile a quella apertura ai conservatori e a Meloni. Dice, dopo la batosta delle europee il picco storico dell'ultradestra, il no pasaran del cancelliere si è rafforzato, il suo governo è scivolato a un passo dalla crisi di governo e inizio luglio lo attende a Berlino la spada di Damocle della discussione sul bilancio. Il suo partito è sul piede di guerra. Socialdemocratici e liberali minacciano da settimane di staccare la spina al governo sulla cruciale questione di un nuovo emendamento al freno del debito. In questi giorni Frankfurter Allgemeine Zeitung ha rivelato che già a dicembre il governo Scholz aveva sfiorato la fine prematura a causa dei conti pubblici. Dice, vabbè, la strategia di ampliare il PPE, o almeno di farlo dialogare con la destra per blindare la riduzione di von der Leyen ed erigere un muro a sinistra verso i Verdi, è nata proprio in Germania ed è opera del capogruppo del PPE, Manfred Weber. Allora, sta di fatto che la Repubblica, come al solito, mente sapendo di mentire. Non accadrà niente di quello che dice Tonio Mastrobuoni e quest'altro giornalista. In realtà Macron e Scholz non hanno nessuna forza oggi per disegnare, guidare la costruzione di questa nuova Europa. Sono di fatto politicamente due cadaveri ambulanti che presto verranno messi ai margini della vita politica nelle rispettive nazioni e di conseguenza anche in Europa. Si entra dentro uno scenario nuovo, dentro scenari differenti, ma in ogni caso ciò che salta agli occhi è la difesa sempre continua, strutturale dello straniero da parte di giornali italiani che sono proprio anti-italiani per costituzione, cioè servono sempre gli interessi dei paesi stranieri e fanno sempre di tutto per insinuare negli italiani una sorta di autorazzismo che convinca i singoli ad affidarsi, diciamo, speranzosi alla guida dei più nobili tedeschi e francesi sul presupposto che gli italiani sono così corrotti, così ladri, così delinquenti da non poter neppure immaginare di governarsi da soli. Ecco, questa è l'operazione che da sempre fanno giornali come Repubblica e come il Corriere, strumenti non mediatici ma politici per instillare il veleno dell'autorazzismo nel nostro paese e convincere il nostro popolo ad accettare in silenzio supinamente il comando di popoli presentati come più nobili e migliori. Questo fanno da sempre questi signori. Vi segnalo questa intervista, non ve la leggo, ma ve la segnalo soltanto per vedere se riuscite a non vomitare. Ecco, c'è questa intervista di Netanyahu, dice che a Gaza sta combattendo una guerra di civiltà che lui ci sta difendendo da Hamas e dall'Iran. L'intervista pubblicata su Repubblica da parte ad opera di questo Girard è una vergogna totale, è una serie di menzogne incredibili. Un uomo come Netanyahu, un genocida come Netanyahu, viene presentato come un difensore della civiltà occidentale che sta combattendo contro la barbarie per il bene di tutti noi. È davvero un'operazione che fa schifo. Vi invito proprio a leggerla. Ecco, non ve la leggo io perché insomma adesso non ho un antiemetico a portata di mano, quindi non sarebbe bello improvvisamente se dovessi interrompere la lettura dei giornali a causa di un forte rigurgito. A pagina 17 di Repubblica c'è questa vergogna di intervista che rimarrà, diciamo, come uno scempio, una schifezza, diciamo, nella storia del giornalismo italiano. Lasciamo la Repubblica dei transumani e andiamo a vedere cosa ci dice il Corriere della Sera. Dice autonomie, sì tra le proteste. Dice la Lega esulta, critica dai governatori del Sud e dalla CEI. Dice le opposizioni, referendum contro la legge, deficit, procedura della UE per l'Italia e altri sei paesi. Per Giorgetti dice non c'è nessuna sorpresa. Ecco, come vedete l'Unione Europea ha ripreso a fare quello che fa meglio, cioè invitare i paesi aderenti alla moneta unica a continuare questa insensata, violenta e meschina guerra condotta dai ceti dominanti nei confronti dei ceti dominati. Questa guerra si combatte a colpi di austerity, contenimento del debito, riforme strutturali, sono tutte parole che sembrano neutre, di buon senso, in realtà rappresentano lo strumento più incisivo utilizzato dalle classi dominanti per completare, diciamo, per chiudere i conti, diciamo, con categorie che reputano nemiche e tutto sommato ininfluenti. Ecco, ci spiega oggi il Corriere della Sera cos'è questa autonomia differenziate. C'è questo Marco Cremonesi che forse, non so se è quello che scriveva prima di Ucraina, lo fanno scrivere di tutto, ecco, se scrive di finanza e di economia come scrive di geopolitica forse è meglio non leggerlo, però insomma proviamo, diamogli fiducia. Che cosa cambia per le regioni? Dice cosa sono i LEP, le 23 materie dal lavoro alla protezione civile. Che cos'è l'autonomia regionale approvata dalla Camera ieri, si chiede da solo marzullenamente Cremonesi, dice, è la legge basata sul cosiddetto DDL Calderoli, dice che servirà come base per l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, dice in sostanza le regioni che lo richiederanno potranno acquisire alcune delle competenze che fino ad oggi la Costituzione assegnava allo Stato. Ogni regione, insieme con i nuovi compiti, riceverà le risorse umane, strumentali, finanziarie per svolgere. Allora, le regioni in Italia non hanno mai funzionato. Le regioni sono per lo più dei carrozzoni dove si esplica, diciamo, la peggiore politica clientelare. Questo accade ad ogni livello, ma questa porcheria, questa secessione mascherata da autonomia non arriva per caso. E il principale responsabile dello sfacelo di oggi è il governo Amato del 2001, quando venne modificato in maniera insensata il titolo quinto della Costituzione, aprendo la strada alle successive modifiche peggiorative che oggi osserviamo. Dice, quali sono i compiti che le regioni assumeranno una volta completato l'iter dell'autonomia? Dice, secondo la Costituzione sono 23 le materie che possono essere affidate alle regioni. Dice, il Veneto è l'unica che a suo tempo ha chiesto tutte e 23 le materie possibili, di queste 9 possono essere trasferite più rapidamente perché non prevedono i LEP, che sono uno dei nodi cruciali della riforma. Questi LEP sono i livelli essenziali di prestazione, per ciascuna materia lo Stato dovrà definire i minimi livelli dei servizi erogati in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, dovrà ovviamente stabilire le risorse necessarie a garantirle. Dice, il concetto è lo stesso dei livelli essenziali di assistenza già in vigore da molti anni nella sanità. Continua Cremonesi, dice, quali sono le 9 materie che non dovranno essere subordinate ai LEP? Dice, le 9 materie che potrebbero arrivare più in fretta sono organizzazione della giustizia di pace, commercio con l'estero, professioni, protezione civile, previdenza complementare e integrativa, coordinamento della finanza pubblica, sistema tributario, casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario agrario a carattere regionale, rapporti internazionali con l'Unione Europea delle regioni. Ecco, questo cosa potrebbe comportare? Che le regioni del nord, ad esempio, no, quelle che già sono molto legate economicamente alla Germania, potrebbero alla fine stipulare dei contratti, degli accordi che riguardano quelle singole regioni e cominciare a muoversi come se fossero dei piccoli stati al servizio dell'impero tedesco. Quindi noi stiamo tornando dentro un modello che ricorda quello del Sacro Romano Impero, cioè dove ci saranno, diciamo, ci sarà l'imperatore centrale con la sua corte, che poi di volta in volta andrà a stipulare accordi con stati, statarelli, governati da feudatari, da duchi, da marchesi improvvisati, ma questa volta legittimati non sulla base del sangue, insomma della forza, del cognome o della stirpe, ma sulla base della potenza economica. Quindi stiamo di fatto rientrando dentro un sistema feudale, mascherato da crescita democratica, democrazia e autonomia, ma un sistema feudale legittimato semplicemente dalla ricchezza e non dalla appartenenza ad una nobiltà oramai decaduta. Ecco, quando entrerà in vigore l'autonomia, dice, la legge approvata ieri dalla Camera dovrà essere promulgata entro 30 giorni dal Presidente della Repubblica, va bene. Da quando si parla di autonomia differenziata, vabbè, ricorda Cremonesi che l'autonomia è una storica battaglia leghista, ma è stata resa possibile la riforma del titolo quinto della Costituzione che volle il centrosinistra nel 2001. Sulla base della Costituzione non ci sarà il referendum confermativo, in quanto appunto non modifica la carta vigente, dice, ma PD, Alleanza, Verdi, Sinistra, Italia Viva hanno subito annunciato la raccolta di firme necessarie a indire una consultazione popolare su quello che hanno ribattezzato lo Spacca Italia. Dice, ieri il sì al referendum è arrivato anche dal Movimento 5 Stelle. Insomma, quelli che avevano cambiato il titolo quinto nel 2001, gli ipocriti di ieri, si stracciano le vesti oggi. Ecco, ma tutto questo è un teatrino, insomma, sono dei teatranti che bravi in questo modo a cambiare, a spostare l'attenzione dai problemi veri, ma in realtà, diciamo, lo sfacelo del nostro paese, l'impoverimento del nostro paese, la fine di una considerazione, di una forza unitaria del nostro paese è il risultato dell'operazione congiunta negli ultimi decenni di centrodestra e centrosinistra. Nel frattempo, sul piano internazionale, continuano i movimenti che puntano a cambiare l'ordine internazionale. Il presidente Putin è stato in Corea del Nord, oggi farà visita al Vietnam, c'è il capo della Russia, il presidente russo si sta ponendo come punto di riferimento sul piano internazionale di tutti quei paesi che negli ultimi trentennio sono stati costretti alla irrilevanza dallo strapotere degli Stati Uniti d'America. Adesso che si è costruito un vero nuovo polo capace di mettere direttamente in discussione il dominio americano, tutti quei paesi che fino a ieri erano totalmente marginalizzati rientrano in gioco affidandosi per l'appunto alla Russia di Putin. Patto d'acciaio tra Putin e Kim, dice, alleati contro le aggressioni, dice, i due leader in limousine, la Russia allarga la sua influenza nella penisola coreana, dice, collaborazione militare e promessa di mutuo soccorso, e questo è il cuore del nuovo patto strategico che lega Putin a Kim Jong-un, dice, significa che se dovessero trovarsi di fronte a un'aggressione, Russia e Corea del Nord si presterebbero reciproca assistenza, lo ha detto il capo del Cremlino. Kim avvisa il mondo che la Nord Corea risponderebbe senza esitare nel caso di incidenti bellici a cui dovesse fare fronte la Russia. Non si è addentrato in spiegazione su quale sarebbe la risposta, dice, ieri è stata risuscitata l'intesa del 1961 quando il Cremlino si era impegnato ad aiutare con ogni mezzo il regime nordcoreano. Dice, il trattato era decaduto con la fine dell'Unione Sovietica. Questo nuovo di mutua assistenza non esclude lo sviluppo di una collaborazione tecnico-militare, dice Putin. Washington, Seoul e Tokyo temono che Kim riceva dai russi sistema di lancio per i suoi missili nucleari. Dice Putin, è il primo leader mondiale nel regno eremita da 5 anni, nemmeno Xi Jinping al momento sembra intenzionato a fare un'escursione a Pyongyang per dare visibilità al suo cliente del nord. Dice, a Pechino il summit Putin-Kim non è visto con entusiasmo. Allora, queste sono le solite menzogne che ripetono i giornalisti occidentali nella speranza di insinuare un cuneo, di seminare zizzanie. Vi ricordate quando lo dicevano anche rispetto all'imminente rottura tra Putin e Xi sul presupposto che il capo della Cina non avrebbe mai voluto rompere con l'Occidente per difendere il junior partner moscovita? Si trattava naturalmente di stupidaggine, così come una palese stupidaggine questa ricostruzione offerta dal Corriere della Sera con la Corea del Nord che sarebbe vista con fastidio dalla Cina. I rapporti tra la Corea del Nord e la Cina sono ottimi ed è impensabile credere che i cinesi non sapessero, non fossero a conoscenza, non avessero tutto sommato approvato la visita di Putin in Corea del Nord. I cinesi sanno che il maresciallo non è controllabile, non hanno bisogno che qualcuno inneschi la sua carica destabilizzante nella penisola coreana. E allora questi signori applicano agli altri i loro schemi. Siccome in Occidente sanno perfettamente che nessuno può muovere un dito senza il permesso degli americani, loro ragionano negli stessi termini, applicando però questi modelli a popoli e nazioni che questi modelli li respingono in radice. C'è l'idea che Xi Jinping debba governare in maniera assoluta su tutte le nazioni che non si riconoscono, diciamo, nell'unipolarismo americano, è una emerita fesseria che soltanto questi del Corriere della Sera possono spacciare come vera. Ecco, Xi non vuole dare all'Occidente lo spunto per ingabbiarlo nell'asse del male con Russia, Nord Corea e Iran. Ecco, quest'idea che l'Occidente abbia ancora la legittimità morale per bollare qualcuno come espressione del male più autentico è un'idea figlia, diciamo, della superbia, del fanatismo di alcuni giornalisti che evidentemente non si sono accorti che non siamo più negli anni 90. Il Cremlino, dice, ha donato al maresciallo una limousine, vettura presidenziale prodotta in Russia, dice, la seconda perché Putin aveva già arricchito il garage di Kim con una fuoriserie spedita a febbraio. Ieri Putin e Kim hanno provato l'auto nuova alternandosi al volante, dice, la loro guida politica fa paura, va bene. Grazie a Guido Santevecchi per questo brillante articolo, ecco, si fa per dire. Chiudiamo con il Fatto Quotidiano, eccolo qui, Cyber Security, una legge per controllare chi indaga, ecco, come sempre, insomma, la vena questurina del Fatto Quotidiano emerge, dice, Trojan alla rovescia, dice, i politici spiano i PM, SOS di Scarpinato, dice, il senatore del Movimento 5 Stelle, dice, gli ispettori del ministro potranno conoscere gli accessi a banche, dati a carico di chi, violando il segreto. Nel frattempo Marco Travaglio verga un editoriale, insomma, sempre succoso, dice, se non ci fosse da tremare, dice Travaglio, per il combinato disposto fra premierato, autonomia e schiforma della magistratura, ci sarebbe da scompisciarsi. Dice, due partiti con l'Italia nel logo, Fratelli d'Italia e Forza Italia, la polverizzano in 21 staterelli, ciascuno con le sue regole, per far contento un partito estinto che non era riuscito nell'impresa neppure quando veleggiava sul 40%. Poi se un deputato dei 5 Stelle gli mostra il tricolore, reagiscono come il toro al drappo rosso, caricando a testa bassa. Dice, i loro orecchini sono talmente ridicoli e idioti da dire che con l'elezione diretta del Premier basta governi tecnici, al di là altolai, ribaltoni, istituzioni più stabili. Dice, 4 balle al prezzo di una, voteremo su 3 schede, una per il Premier, una per la Camera, una per il Senato. Quindi potrebbe essere eletto un Premier senza maggioranza in una o in entrambe le Camere. Dice, bella stabilità. Allora, una parte di verità Travaglio la dice. Questo premierato è un'altra schifezza. I sistemi possono essere fondamentalmente di due tipi, o presidenziale o parlamentare. Fare una via di mezzo ibrida non serve a niente, ma Travaglio però non può non sapere che il problema della nostra Italia è rappresentato oggi dalla presenza di una istituzione che era nata con funzioni tutto sommato notabili, di tenuta, di garanzia delle nostre istituzioni. Sto parlando del Quirinale, ma che nella Seconda Repubblica il ruolo del Quirinale ha dilatato i poteri a dismisura fino a diventare una sorta di monarca che impone nel nostro paese il volere delle istituzioni sovranazionali facendo finta di farlo nel nome dell'interesse generale. Questo schema in qualche modo va superato. Ecco, Travaglio farebbe bene ad affrontarlo. Il Premier sfiduciato può chiedere e ottenere dal Quirinale lo scioglimento delle Camere, tentare un rincarico. Dice, ma in caso sia di rincarico sia di staffetta, il partito che ha fatto cadere il governo può essere cacciato e sostituito con uno che stava all'opposizione, vale a dire il classico ribaltone. Si dirà niente governi tecnici, niente larghe intese, falso, dice, nessuna norma impedisce al secondo Premier della legislatura di coinvolgere quanti partiti vuole. Dice, l'unico obbligo è che lui sia un parlamentare, ma per i ministri non vale. Se oggi fossero in vigore le nuove regole e Salvini rovesciasse il governo, dice, la Meloni potrebbe passare la mano a un Giorgetti, così avremmo un ribaltone e un governo ancora più tecnico di quello Draghi. Ecco, questa è l'analisi di Marco Travaglio. Dice, non solo, il secondo Premier, essendo anche l'ultimo, sarebbe molto più forte del primo per il terrore degli eletti di perdere la poltrona, quindi il Premier eletto dal popolo sarebbe più debole di quello che nessuno si è mai sognato di eleggere. Andiamo alle pagine interne, chiudiamo con questa nota. Ecco, perché vedete, noi da oramai più di 2 anni abbiamo assorbito le parole d'ordine del mainstream, quindi combattiamo in Ucraina per difendere la libertà, la democrazia dall'aggressione dei perfidi russi, sul presupposto che la democrazia esista per davvero a Kiev, mentre Mosca sia nelle mani di un autocrate che governa con la violenza e con il terrore. Ecco, fortunatamente qualche goccia di verità viene fuori anche sui giornali mainstream. Ecco, chissà se anche il presidente Mattarella reputerà una fake news anche questa. Ecco, New York Times, spiati, zittiti e inviati al fronte, così Zelensky controlla i cronisti, lo dice Alberto Alessi sul Fatto Quotidiano. Dice, un giornalista di 57 anni richiamato alla leva per aver intervistato un politico d'opposizione, redazioni costrette a non citare personalità sgradite al governo, reporter spiati nelle loro camere d'albergo dei servizi segreti, sono solo alcuni degli episodi che raccontano in quale stato versa la libertà di stampa dell'Ucraina in guerra, come svela un'inchiesta pubblicata ieri dal New York Times. L'articolo racconta, così come ripreso più volte dal Fatto, dice, il nuovo obiettivo del governo Zelensky, mettere a tacere le voci di dissenso raccolte dai cronisti di Kiev, controllare l'informazione. Allo scoppio del conflitto, nel febbraio del 2022, molti reporter affermano di essere stati disposti a non descrivere ogni dettaglio della prima linea per evitare che i loro articoli fossero poco più di una lista di obiettivi per i mortai russi, un sacrificio del dovere di cronaca, figlio del senso di responsabilità nazionale. Dice, l'autocensura in Ucraina è stata una necessità dettata dallo scoppio del conflitto, spiega Sidorenko, giornalista della testata online indipendente European Truth, anzi non rappresentava un problema. Dopo l'invasione russa, Zelensky aveva raggruppato le emittenti sotto una rete unica, nota come Telemarathon, che avrebbe dovuto occuparsi di diffondere solo un'informazione affidabile e verificata. Ma dopo 2 anni del conflitto, che oggi stagna da trincee e case di corruzione che tormentano il governo del presidente Zelensky, il cui mandato è scaduto il 20 maggio scorso, per molti ucraini l'informazione di Telemarathon è poco più che un megafono di propaganda governativa. Un'opinione confermata anche da un report del Dipartimento di Stato americano, secondo cui l'emittente ha permesso un controllo senza precedenti dell'informazione televisiva. Ecco, insomma, capite che non è vero quello che ci dicono. che l'Ucraina è un sistema plurale, democratico, libero, che Zelensky difende il nostro mondo, le nostre tradizioni, la nostra civiltà di fronte ai rigurgiti neoimperialisti di un impazzito presidente russo che vuole riportare in Europa il clima feroce e violento tipico della guerra e della violenza pura. Ecco, tutto questo non è vero, sono ricostruzioni che non hanno senso, sono fake news. Ecco, io vorrei che il presidente Mattarella, che dalla Moldavia ha spiegato che troppa disinformazione russa arriva in Italia, e si esprimesse su questo report del New York Times. Anche i giornalisti del New York Times sono al soldo di Putin, anche loro stanno facendo tutto questo per colpire al cuore le nostre libertà. Ecco, insomma, sarebbe bene che il presidente Mattarella ci dicesse se anche i giornalisti americani lavorano in segreto per la propaganda russa. A Odessa ai reporter viene chiesto di riportare esclusivamente la notizia del candidato scelto da Zelensky, mentre in questo altro paese, al Lviv, viene imposto di non citare il sindaco eletto, uno dei candidati di punta dell'opposizione. Dice, il giorno dopo uno dei giornalisti impegnati sul posto riceve la lettera di richiamo alla leva, ecco, così si impara a scrivere. E quando non c'è il controllo, dice, c'è la sorveglianza. Lo scorso gennaio i servizi segreti di Kiev avevano spiato nella loro camera d'albergo i reporter di un sito, trapanando spioncini dalla stanza contigua. Quando invece la stampa internazionale, gli strumenti usati dal governo per impedire l'inferenza dell'informazione sono la revoca dei visti militari per l'accesso nelle zone di guerra, già accaduto al New York Times e ad Alfredo Bosco e Andrea Ceresini del Fatto. L'unico modo in cui le persone possono cambiare meglio le cose è il giornalismo, dice Musayeva, caporedattrice al sito di informazione Ukraińska Pravda, è per questo motivo che il governo fa del suo meglio per controllarlo. Ecco, insomma, ogni tanto vengono fuori delle gocce di verità anche sul mainstream. Ragionate serenamente intorno a queste notizie per non cadere dentro il mare di menzogne, di fake news orchestrate dal mainstream, che vuole farci credere che in Ucraina si stia combattendo una guerra di civiltà fra un popolo che difende le libere istituzioni tipiche di un Occidente immacolato e la cattiveria di una Russia che, alleata a paesi espressione dell'autocrazia, della violenza e del male, vuole cambiare l'ordine delle cose definito eterno da Fukuyama negli anni 90. Ecco, noi dobbiamo riconoscere queste menzogne, respingerle, combatterle educatamente, democraticamente, ma in maniera sempre molto precisa e risoluta. Grazie per aver seguito anche oggi il nostro Controcanto. Il Controcanto torna domani alle ore 11. Come sempre, in conclusione, vi chiedo una mano per Visione TV. Potete aiutarci con bonifico PayPal abbonandovi sul nostro sito visionetv.it. Vi segnalo l'ultimo numero del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo. Qui torna lo spettro della guerra, curato dalla sempre bravissima Enrica Perrucchietti, un numero imperdibile che potete ordinare anche subito sul nostro sito visioneeditore.it. Grazie a tutti voi, una buona giornata.